come tutte le mattine vi accompagneremo per un paio d'ore scarse alla lettura dei quotidiani di oggi, e a seguire ci sarà uno spazio redazionale in cui faremo alcune corrispondenze. Allora vi faccio sentire la sigla della rassegna stampa e poi partiamo subito.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora ancora buongiorno all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E partiamo dalle prime pagine dei quotidiani, facciamo un po' una carrellata delle notizie messe in evidenza. Partiamo dalla Stampa, il titolo principale è sui migranti, 6 italiani su 10 ora bocciano il governo Meloni all'ONU, inseguire i trafficanti ovunque, il Viminale, CPR obbligatori. Questo rispetto alla questione che un po' tutti i quotidiani propongono e che in questi giorni ha interessato il centro del dibattito della politica interna. C'è una fotografia appena sotto, c'è Zelensky, fermate la guerra. Zelensky al Consiglio di Sicurezza dell'ONU parla prima di Lavrov, la vittima e il suo carnefice. Questo il titolo della Stampa rispetto appunto a quello che è successo ieri, anzi questa notte, e la richiesta da parte di Zelensky di togliere il veto alla Russia, affermando che appunto fino a che la Russia ha questo veto non si interverrà mai in maniera decisa effettivamente contro la guerra in atto. Sulla spalla di destra c'è un articolo che parla della giornata mondiale dedicata all'Alzheimer e due articoli invece che parlano ancora di Gianni Vattimo, uno a firma di Massimo Cacciari, Vattimo è quel nostro convergente dissidio, mentre uno è un racconto, l'articolo è firmato da Vattimo, quindi è un suo pezzo riproposto dalla Stampa, io un intellettuale innamorato di Fidel. E ancora altro dalla prima pagina della Stampa. E si parla di alcune riforme del governo rispetto alla giustizia, abuso d'ufficio, pasticcio Nordio, questo lo scrive Donatella Stasio, e ci parla appunto di voci di autorevoli giuristi che criticano la proposta di legge di Nordio di cancellare il delitto di abuso d'ufficio. Si parla di Franco Coppi e di Giorgio Lattanzi, che il secondo è il presidente della Cassazione, poi della Consulta e ora della Scuola della Magistratura. Quindi fa discutere la questione dell'abuso di ufficio. Ancora Mattarella e il rigore UE non sia ottuso e cieco, l'allarme dei mercati, l'Italia è nel mirino. Quindi si parla di economia e Mattarella fa leva sull'amicizia che lo lega al collega tedesco Steinmeier e cerca di ammorbidire le posizioni di Berlino, dove appare più sospettosa nei confronti dell'Italia rispetto appunto al rigore dei conti pubblici. C'è anche un'analisi rispetto alla stessa questione, agli aspetti economici che legano l'Italia all'Unione Europea, l'articolo è di Mario De Aglio e il titolo è Il destino si gioca in 100 giorni, appunto rispetto a le politiche italiane e la, diciamo, come vengono considerate da parte dell'Unione Europea rispetto alle questioni economiche. E c'è un articolo poi in taglio alto sulla Stampa che viene ripreso anche da altri quotidiani, ci parla è un'intervista a Christian Greco rispetto al Museo Egizio che c'entra la politica, io rispetto tutte le opinioni, ma cosa c'entra la politica, magari andremo a capire meglio di cosa si tratta. Questo dalla prima pagina della Stampa di oggi. Passiamo al Corriere della Sera, che più o meno tratta le stesse questioni, anche qui migranti, l'appello all'ONU è la notizia principale, sbarchi, si rischia la crisi. Qua viene riportato un virgolettato del governatore del Veneto Zaia: la situazione degli sbarchi è preoccupante se non allarmante. L'editoriale invece del Corriere della Sera di oggi è di Ernesto Galli della Loggia, il titolo è "La fedeltà non serve al paese, governo e scelte", e è un lungo confronto tra il governo Meloni, la strategia che sta avendo la Premier, il suo entourage che ha avuto dalla nascita di questo governo, di in qualche modo non aprirsi al centro e a quello che va fuori dalla coalizione di maggioranza, ma di costituire un governo abbastanza coerente alle idee, alle posizioni di Fratelli d'Italia in particolare, ma anche della Lega e di Forza Italia. Il paragone è con un paio di governi storici, di Mussolini e di De Gasperi, che invece insomma Ernesto Galli della Loggia ricorda che hanno avuto un atteggiamento forse più tattico nel coinvolgere altre figure più esterne ai propri schieramenti. Non ho capito benissimo l'intento, forse sfugge a me, però insomma, questo è ciò di cui parla. C'è anche un femminicidio in prima pagina sulla spalla di destra del Corriere della Sera: ferita alla gola dal marito, muore a 38 anni dissanguata. Battipaglia è il titoletto che ci contestualizza a livello geografico l'ennesimo femminicidio. È appunto, come si dice dal titolo, un femminicidio fatto dal marito di Maria Rosaria Troisi. È stato arrestato il marito, che insomma si è denunciato da solo, diciamo, ha chiamato i carabinieri dopo aver ucciso la moglie. Anche sul Corriere della Sera, appena sotto, ritroviamo un articolo che parla ancora di Vattimo e di Aldo Cazzullo. Il titolo è "Eco, vero amico, ma io sono più intelligente". E insomma, una disamina rispetto all'intelligenza di Vattimo, il confronto rispetto a Eco, almeno questo si evince dalle prime righe e dal titolo, quello che vogliono comunicare. E poi c'è una fotografia di Donald Trump, il Tycoon, la parabola di Fox e l'odio per l'ex presidente. Si parla di un libro. Robert Murdoch si scaglia contro l'ex presidente Trump. Nel libro, che racconta l'epopea del Tycoon, c'è tutta l'ira contro l'uomo che vorrebbe riconquistare la Casa Bianca tra un anno. E anche il Corriere della Sera riporta la presa di parola di Zelensky, che dal titolo di Viviana Mazza: Zelensky sfida anche Lavrov, a Mosca va tolto il potere di veto, Nagorno-Karabakh tregua. Quindi si mettono insieme più questioni internazionali, questioni di guerra, questioni che riguardano la stessa area geografica e dei conflitti, diciamo, in qualche modo legati. E insomma, quando entreremo nelle pagine interne, cercheremo magari con un articolo di capire un po' meglio quali sono state le prese di parola e come le riportano i quotidiani italiani di quello che sta succedendo. Passiamo alla prima pagina del Manifesto di oggi. C'è un titolo con una fotografia quasi a tutta pagina: illegittima difesa, i centri per il rimpatrio, gli hotspot e persino quelli per l'accoglienza diventano opere di difesa e sicurezza nazionale. Nel decreto Sud c'è la svolta militare nella gestione dei migranti. Il governo vara la guerra ibrida ai profughi, mentre in Europa si chiudono le frontiere. Quindi una fotografia, diciamo, quella che è riportata in prima pagina è di un militare che osserva un muro che evidentemente difende un confine, difende un'area militare. Ma anche la fotografia riportata da questa carrellata di frasi ci mostra tutta la violenza e quanto è grave la situazione attuale, una situazione che appunto vede questo governo in particolare tirare fuori quello che ci saremmo potuti aspettare, quindi tutta la propria ideologia, le proprie idee e quindi la propria pratica rispetto alla gestione della questione migratoria, una questione che viene denominata in continuazione un'emergenza che, come ci teniamo sempre a sottolineare, un'emergenza non è, nella misura in cui è una questione che costantemente da decine di anni interessa l'Italia e non solo, e che viene trattata con alti e bassi, sempre comunque in maniera repressiva, di detenzione, di respingimenti, di un ricatto continuo nei confronti di persone che appunto fuggono da guerre, fuggono da devastazioni ambientali, fuggono da in cerca di una vita migliore in quegli stessi luoghi dove insomma lo zampino dell'Italia e dell'Occidente in generale si fa sentire e ha storicamente insomma ha determinato le condizioni economiche, le condizioni sociali e anche le condizioni ambientali per portare al disastro che queste popolazioni vivono. Lo sentivamo anche nella trasmissione che stavamo mandando in replica qualche minuto prima della rassegna stampa, insomma ragionamenti anche a partire dallo sguardo che alcune trasmissioni di questa radio danno su quello che succede in tutto il mondo, quello che succede in Africa, insomma ricordare sempre che se in questo momento il governo grida di rimandarli a casa loro o di non farli arrivare alle nostre coste, forse è lo stesso che pensano nei nostri confronti rispetto alle aziende, rispetto agli investimenti, rispetto agli interessi energetici, economici, le popolazioni appunto dell'Africa, del sud del mondo, rispetto all'Italia, rispetto ai paesi europei che fanno i loro sporchi comodi in quei territori. Il Nagorno-Karabakh è Azerbaigian. Dopo un giorno di operazione antiterrorismo, virgolettato, la resa dei separatisti armeni. Sabato Angeri sulle pagine del Manifesto appunto ci racconta quello che è successo in Nagorno-Karabakh, appunto sicuramente che ad ora sembra aver avuto una durata breve a livello di intervento militare, potrebbe già aver portato ad una evoluzione di una della situazione in un territorio, un enclave che in qualche modo veniva autogovernata, anche se a livello giuridico, a livello internazionale, veniva riconosciuta come appartenente già all'Azerbaigian, e andremo a leggere meglio. L'arresto di una reporter scomoda agita la Francia, Egypt Papers. Polemiche in Francia per l'arresto a Marsiglia della giornalista Ariane Levrier, collaboratrice del sito d'inchiesta Disclose, liberata solo ieri in serata. Nel mirino dei servizi, 5 articoli sulla vendita di armi all'estero. Nei servizi pubblicati sin dal 2019 ha svelato l'appoggio francese al regime di Al-Sisi e la vendita di armi e aerei all'Arabia Saudita. Questa è una notizia differente che il Manifesto riporta, sicuramente l'andremo a leggere. Invece una notizia che riporta in taglio basso, che troveremo anche come notizia principale sul Fatto Quotidiano, è quella che riguarda i guai della Santanchè e la sua ex società che è verso il fallimento. C'è anche un articolo che ci parla di quello che è successo a Torino con le frecce tricolori. Il rischio bird strike è stato ignorato, andremo a leggere meglio. Saprete che una delle frecce tricolori, un veicolo aereo militare è precipitato e nell'esplosione, nell'incendio che ne è seguito, è morta una bambina e sono rimasti ustionati i familiari, i genitori e il fratello di questa bambina. Come riporta il titolo dell'articolo, sembra ci sia stato un errore, ci sono stati degli allarmi ignorati, e questo che sembra essere un incidente insomma ci parla anche della follia dell'utilizzo di questi mezzi anche, e soprattutto, cioè diciamo soprattutto, ovviamente noi siamo contrari all'esistenza proprio di questi mezzi per gli utilizzi che ne viene fatto, per le economie che alimentano, ma in questo caso per un utilizzo diciamo propagandistico e di spettacolarizzazione della guerra e di tentativo di raccontare anche nella popolazione civile l'utilizzo di questi mezzi come un qualcosa che possa dare anche solo in termini di spettacolo un intrattenimento a chi di mondo militare magari non ha nessuna cognizione. In questo caso è diventata la morte per una bambina di 9 anni. E ancora dalla prima pagina del Manifesto si parla di rapporti internazionali intrattenuti dal governo italiano. Meloni a New York, il percorso alternativo della Premier, e è un commento rispetto a come la Premier italiana si è posta in questo incontro dell'ONU. Andremo a leggere meglio, appunto la Meloni ha in qualche modo cercato di raccontare la sua visione della questione migratoria come una possibile soluzione, dicendo che c'è bisogno di un intervento strutturale in Africa, il famoso piano Mattei tanto sbandierato, che è partito dall'accordo con la Tunisia, un accordo, ricordiamo, con un governo, quello di Saied, che negli ultimi, da quando è in carica, insomma, e in particolare negli ultimi mesi, ha visto una serie di eventi, di politiche molto gravi, una relazione che appunto ha visto anche una certa sfiducia da parte di altri pezzi dell'Unione Europea, che è stata portata avanti in maniera quasi personale da parte di alcune figure politiche, e questo dovrebbe essere appunto un piano da riapplicare in giro per l'Africa e in giro, diciamo, per i paesi per i quali, diciamo, la Meloni e i governi occidentali ritengono di aver qualcosa da dire. Ovviamente si parla di soldi in cambio di risorse, in cambio di garanzie di alcuni tipi di politiche, in cambio di rapporti legati in particolare alla questione migratoria. Passando al Fatto Quotidiano, c'è una fotografia della Santanchè, e ora Santanchè teme l'accusa di bancarotta, no dei PM al concordato, rischio di fallimento. Meloni chiarisca, Daniele era nel CDA del gruppo del suo ex Mazzaro e potrebbe rispondere di non aver evitato il crack, la poltrona vacilla. E ovviamente il Fatto Quotidiano ha sempre questo suo focus giustizialista, in particolare rispetto alle vicende che coinvolgono la classe politica, che sicuramente è una questione, il fatto che la stragrande maggioranza, se non tutti i politici italiani che hanno un certo rilievo, una certa posizione che gli permette di avere dei vantaggi personali, li utilizzano tutti, e questo, insomma, direi che è sempre è successo in maniere non proprio sempre identiche a se stesse, ma è una costante della storia, almeno da quando io ho memoria più fresca della politica italiana. In questo caso, insomma, è interessata la Santanchè. E poi questo articolo occupa quasi tutta la prima pagina. Poi c'è un editoriale di Marco Travaglio dal titolo Censura liberale, e, diciamo, è un editoriale non interessantissimo. Si parla del fatto che appena a livello pubblico vengono esposte delle critiche rispetto al governo, rispetto a delle questioni importanti, anche ci sono delle situazioni a livello in televisione, si parla di una bufera, di uno scandalo, insomma, denuncia in qualche modo Travaglio il fatto che ci voglia poco per attivare un meccanismo di ingigantimento di alcuni dibattiti, di alcune critiche, e in questo caso ovviamente prende questa posizione per rispondere a delle critiche rispetto ad un articolo apparso sulle pagine del quotidiano di cui è editorialista, e in particolare si riferisce al suo carissimo Gratteri, che ha espresso delle critiche rispetto alla riforma della giustizia. Quindi, diciamo, un dibattito che il Fatto Quotidiano non abbandona mai, che è quello rispetto alla giustizia, che, diciamo, però dal nostro punto di vista ha una visuale e porta avanti delle idee per noi molto molto lontane, e uno spazio che il Fatto Quotidiano dà spesso a un personaggio come Gratteri, che è diventato procuratore generale a Napoli e che si è reso protagonista di una serie di inchieste e di prese di posizione per tanti anni ormai da oggi, se guardiamo indietro, e che ha una posizione mediatica sempre abbastanza importante. Questo è il Fatto Quotidiano. Ovviamente poi dopo questi articoli principali, diciamo, ne propone molti in prima pagina, oltre a quello più in taglio alto: minaccia all'orfano ucraino, torna o chiamo la polizia, il ragazzino riportato in Ucraina spaventato e blandito dalla tutrice, sei un uomo, non devi piangere, lei è indagata per minacce, Save the Children, bambini rimpatriati anche dalla Polonia. Si parlava in questi giorni anche del problema dei ragazzi che sono andati, diciamo, sono fuggiti o sono stati condotti in Russia allo scoppio della guerra in Ucraina, e che vorrebbero tornare in Ucraina, ma hanno il problema della leva obbligatoria e del fatto di diventare, insomma, parte della guerra più attiva, e di giustamente magari voler evitare di scendere a combattere con le armi in pugno per questa guerra. Sulla spalla di sinistra ci sta una sfilza di articoli: Conte irrita il PD, vuol accogliere tutti noi diversi ma uniti contro i CPR. Il centrosinistra in questo momento abbastanza invisibilizzato dalla violenza in qualche modo della retorica e delle proposte del governo sui migranti, un'invisibilizzazione che nomino non perché abbiamo a cuore il fatto che Elly Schlein o Conte in qualche modo dicano la loro rispetto a delle questioni dove in particolare il Partito Democratico ha delle responsabilità storiche non da poco, quando si parla di questi centri per il rimpatrio e la permanenza, centri che hanno cambiato il nome diverse volte dalla loro nascita: prima erano i CIE, prima erano i CPT, e questi centri sono stati introdotti da una riforma del centrosinistra, la Turco-Napolitano, che insomma ha la grave colpa di aver dato inizio a questa stagione di questi centri di detenzione amministrativa per i migranti. Poi si parla del niente 2% di PIL nel 24, Crosetto ultimi per spese militari, ma 20 come noi. Sugli extra profitti, banche, via libera in Senato al dono pro Mediolanum, quest'articolo che ci parla delle spese militari magari lo andremo a leggere. Sicuramente su questo il Fatto Quotidiano ha il merito di essere uno dei pochi quotidiani a prendere una posizione abbastanza esplicita di critica all'investimento militare, al sostegno alla guerra in Ucraina, all'Ucraina con l'invio di armi. E si parla anche dell'attacco di Donzelli a Fini, Mulè, Forza Italia, blocco navale, solo slogan, niente complotti. Queste alcune delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo a guardarne anche qualcun'altra per completare un po' il quadro dei quotidiani di questo giovedì 21 settembre. Abbiamo La Repubblica, l'Italia resta sola, Meloni alle Nazioni Unite, dichiarare guerra globale agli scafisti, sfida all'ONU, Lavrov, Burattino e Zelensky se ne va, noi armeni traditi dalla Russia, questo rispetto al Nagorno-Karabakh. C'è un articolo con una fotografia di una rappresentazione della nuova Alexa da parte di Amazon. Si parla di rischi per la privacy, rischi insomma abbastanza certi da parte di un dispositivo che ascolta tutto il tempo quello che uno dice e quello che c'è attorno a lui per raccogliere dati che possono diventare merce e fonte di profitto economico per questa enorme azienda delle tecnologie e dei dati, perché ricordiamo che il business di Amazon principale, che per molti potrebbe risultare essere il sito largamente utilizzato in tutto il mondo per acquistare merci, ma in realtà Amazon principalmente possiede server, possiede diciamo grandi memorie per condividere e stoccare dati, e ovviamente un prodotto come Alexa questo fa. Se l'intelligenza artificiale diventa umana, questo è il titolo dell'articolo. Si parla anche qua di, quindi ancora di dibattito interno al governo, e si parla di guerra. Il Messaggero di oggi invece titola sul rigore economico imposto dall'Unione Europea: il rigore UE non sia ottuso, il discorso di Mattarella davanti al presidente tedesco Steinmeier, serve un'intesa, manovra, cioè l'ipotesi di intervento in due tempi, correzione dopo la riforma del patto. E c'è un articolo invece sulla questione dell'ambientale, in particolare l'utilizzo dei mezzi di trasporto privati, e parla di Londra, frena sulla rivoluzione verde, il premier Sunak rinvia al 2035 lo stop alle auto diesel e benzina. La proposta dell'INPS, pensioni meno alte a chi è più longevo, lo studio, i dirigenti vivono 5 anni di più dei loro impiegati, assegni da ricalcolare. E poi c'è un editoriale di Giuseppe Roma dal titolo Le nuove generazioni e la fiducia nei maestri, su scuola e valori. Molti autorevoli interventi hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul rilievo sociale e il valore strategico della formazione. si riferisce a delle parole del discorso di Mattarella, che parla della scuola come il centro di una società libera e ordinata, insomma una retorica che soprattutto in questo momento dell'anno viene sempre riproposta quando ripartono le scuole e quando si mostra in realtà tutto il disinteresse e la mancanza di interventi strutturali che in Italia insomma mancano rispetto alla scuola pubblica. Abbiamo fotografato insomma anche con diversi approfondimenti nelle ultime settimane da questi microfoni la situazione dei precari della scuola, la situazione strutturale delle scuole, quindi insomma sono parole che risultano un po' vuote. Su migranti e CPR il governo va in tilt, attacco di Salvini a von der Leyen, questo è Domani. Joe Biden e l'irrilevanza dell'ONU sulla guerra, si parla del discorso sulla Russia, la missione incompiuta di Zelensky, la prima visita alle Nazioni Unite, il viaggio del presidente ucraino a New York si è risolto in una mezza debacle diplomatica, l'uscita dall'aula per non incontrare Lavrov, lo scontro a sorpresa con la Polonia sul grano. E il Sole 24 Ore invece ci parla di fisco, le novità per dipendenti e imprese, tredicesime detassate anche ai pensionati, tassi invariati, la Fed rallenta la stretta, questo per il quotidiano della Confindustria. Abbiamo quasi completato le prime pagine dei quotidiani di oggi, se non forse, anzi, possiamo ritenerci soddisfatti. A questo punto vi do una breve pausa da questa voce per un po' di musica e poi iniziamo a sfogliare le pagine interne dei quotidiani di oggi per andare ad approfondire un po' di più le notizie principali e capire un po' di commentare i giornali.
Two, three, four. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, that will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. Can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bring clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I can never say no, you with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, that everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock through the night. And where I go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. Can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Come on, y'all.
context is away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Running through me,
yeah, it's running through me. Yo, I wear notes like coats, blues like dudes. Warmth in the rhythm, soul that glues. The bounce in my bones, jazz in my spine. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold in the night. Look tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up and write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Helped by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just bass in the line, safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. A timeless octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. And music that opens the mind to be free. Whenever you're hot head, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you allow to see. In clarity, through harmony. Someone harming me, that won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know. But it's beautiful, so you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Running through me,
come on, y'all.
You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Running through me.
Allora sono le 8:38, siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta, la nostra email ondarossa@ondarossa.info per proposte, comunicazioni, per contattarci, e il nostro sito internet www.ondarossa.info. Sul nostro sito potete ritrovare il nostro palinsesto, potete ascoltarci in diretta streaming, potete capire come sostenere Radio Onda Rossa, perché dal 1977 Radio Onda Rossa trasmette senza pubblicità, senza partiti politici di riferimento, senza padrini, e lo fa grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori. Quindi sul nostro sito potete capire come sostenerci anche economicamente. Una maniera può essere venire questo venerdì al CSA ex SNIA in via Prenestina 173 al concerto dei 99 posti a sostegno di Radio Onda Rossa, altrimenti potete trovare sul sito la maniera di sostenerci. Infine, a breve, quando finirà ad esempio la rassegna stampa, la ritroverete sul sito, quindi per recuperare anche le trasmissioni, gli approfondimenti, la rassegna stampa, sempre il nostro sito. Quindi su questo tappeto funky andiamo a leggere qualche notizia. Iniziamo dalla questione più importante che riguarda in questo momento il nostro paese, cioè la riforma, le misure che il governo vuole dedicare alle persone migranti che arrivano in Italia. CPR militarizzati, il governo li classifica opere di sicurezza nazionale, scavalcata ogni possibile resistenza delle regioni. Questo lo leggiamo a pagina 2 della stampa, e inizia l'articolo dicendo che la Meloni aveva detto fin da subito che i CPR sarebbero stati realizzati dalla difesa, aveva detto anche che verranno realizzati in aree poco abitate e facilmente perimetrabili, ed eccoci ai passi concreti. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un emendamento governativo al decreto sud che svela le reali intenzioni di Palazzo Chigi. I CPR sono dichiarati opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. Sarà il Viminale a decidere, attraverso il commissario straordinario, il presidente Valerio Valenti, come è ovvio che sia. Infatti è filtrata la voce che il ministro Piantedosi abbia già sentito il governatore Arno Compaccer annunciandogli che nell'area di Bolzano sorgerà un centro da 50 posti. Un CPR analogo sarà realizzato vicino Trento, un altro ancora a Ventimiglia. Resistenze ci saranno, ma noi dialogheremo con tutti, lo faremo però cercando di imporre la linea del governo, ha annunciato Piantedosi parlando su Rai 1. quanto sia importante per il governo questa accelerazione sui nuovi CPR è reso evidente anche da uno stanziamento straordinario di 20 milioni di euro a beneficio della difesa, che quanto prima metterà al lavoro il genio militare per sistemare vecchie caserme o aree dismesse. In questo senso però le forze armate saranno soltanto il braccio operativo che permetterà di tagliare sulle procedure. Lo precisa Crosetto, la sorveglianza e la collocazione dei CPR sul territorio nazionale non competono alla difesa. Tantomeno spetterà ai soldati la vigilanza dei CPR, pur con l'etichetta di opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale, che resterà in capo alle forze di polizia. Insomma, quindi questo coinvolgimento della difesa e dell'esercito è soltanto per poter andare, poter fare esattamente ciò che vogliono e come lo vogliono, e per dare una connotazione ancora più grave all'approccio che hanno scelto di portare avanti e che non ci sorprende sulla questione migranti, cioè un approccio da guerra, come se quello che abbiamo di fronte sia una guerra, una narrazione tossica legata all'incapacità di gestire un flusso di migranti che quest'anno è stato sicuramente superiore all'anno precedente, ma che è già stato visto in Italia. Un flusso di migranti che, se si vanno a guardare i numeri, le percentuali, non è, è comunque un numero molto basso per un paese da 60 milioni di abitanti, che evidentemente mostra tutte le proprie falle rispetto ad un approccio che è quello che il governo non vuole mettere in discussione, ma anzi va a rafforzare. Si parla di questa rivolta, fra virgolette, dei governatori, sia di centrosinistra che di centrodestra. Obiettivo della Meloni è avere davvero almeno 21 CPR, uno per regione, dove rinchiudere gli espellendi fino a 18 mesi. È stato aumentato la durata massima della detenzione nei CPR. Sulla Gazzetta Ufficiale è scritto anche che i migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a un massimo di 18 mesi, con proroghe di 3 mesi in 3 mesi. La durata massima del trattenimento in regime di detenzione amministrativa vi sarà nel caso di mancata cooperazione da parte dello straniero o ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi. Ricordiamo che appunto l'Italia ha accordi per i rimpatri con pochissimi dei paesi da cui arrivano i migranti in Italia, quindi si parla comunque di una propaganda abbastanza vuota. E la questione dei rimpatri appunto interessa in realtà una percentuale che è al di sotto della metà delle persone a che, una volta rinchiuse in questi centri, viene accertato che effettivamente non rientrano all'interno dei paesi che hanno la protezione internazionale e quindi non possono essere rifugiati. Vengono trattati appunto come migranti irregolari e in questo senso vengono attivate le pratiche del rimpatrio, pratiche che la maggior parte delle volte non vanno in porto, e quindi persone che vengono detenute per più di 18 mesi per 18 mesi ad ora, poi vengono rilasciate in realtà senza nessuna tipo di idea di cosa e dove potranno stare e che tipo di documenti possano ricevere. Ovviamente questo lo diciamo non perché è meglio che le persone vengano rimpatriate, però insomma anche per mostrare tutta l'incapacità in realtà di chi ha una visione molto repressiva nei confronti dei migranti, poi di effettivamente realizzarla. Migranti, 6 italiani su 10 bocciano il governo. Questo è un sondaggio riportato sulle pagine della Stampa che ci parla del fatto che gli sbarchi di Lampedusa preoccupano il 75% degli intervistati, con punte fino al 90% tra gli elettori di centrodestra. Il 36% invoca una maggiore durezza nell'azione di contrasto e interventi per aiutare la crescita dei paesi più poveri. Questo articolo è corredato da una serie di, diciamo, statistiche, di tabelle. Si parla di un aumento delle preferenze nei confronti della Lega, nonostante venga detto che i leghisti sono spacciati tra chi chiede più rigidezza e chi approva quello che sta facendo il governo. Fratelli d'Italia c'è il Partito Democratico ha un calo dell'1%, insomma ci sono una serie di movimenti di preferenze secondo questo sondaggio legati alla situazione attuale sui migranti. dalle pagine del Corriere della Sera andiamo ad arricchire la questione rispetto alla presa di parola della Meloni al congresso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Guerra globale trafficanti, l'ONU rifiuti ogni ipocrisia. Monica Guerzoni, inviata a New York del Corriere della Sera, ci parla del fatto che appunto le Nazioni Unite, secondo lei, non possono voltarsi dall'altra parte. Quindi Giorgia Meloni ha passato giorni a limitare il suo primo discorso da premier, che ha scandito in italiano nella notte europea al Palazzo di Vetro. Una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani, ma il debutto della leader farà discutere anche per la scelta di disertare il ricevimento di Biden. Vabbè, qua insomma questioni interne. Si trattava di una sessione speciale, l'intervento di Meloni era annunciato, ma lei ha deciso di inviare al suo posto Tajani. Vabbè, qua insomma ancora su questo tema. E quindi l'importanza di questa presa di parola. La Meloni senza paura in qualche modo porta avanti a spada tratta la propria idea rispetto alla questione dei migranti. Si parla appunto anche qua sul Corriere della Sera poi del decreto e delle aggiunte al decreto Sud, e per il Sud la questione appunto dei nuovi CPR. La Meloni insomma si dice anche che ha incontrato i presidenti di Guinea, Senegal, Kenya, Ruanda, Malawi, Algeria, e a tutti ha suggerito di stringere i rapporti con l'Italia, che con lei vuole essere in prima fila per lo sviluppo economico dell'Africa e per la lotta alle organizzazioni criminali. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale. Ancora qua la stessa solfa, l'abbiamo già commentato, quello che appunto è il piano Mattei del governo Meloni e quelle che sono appunto le intenzioni di stringere rapporti economici più stretti con i paesi africani. Salvini all'attacco di von der Leyen invece sull'immigrazione, sempre pontifica su Lampedusa e il Brennero, regioni divise sul piano Meloni, stallo sulle misure UE, cioè riportato anche in altri quotidiani. Poi Bonaccini del PD, che invece prova a prendere parola in questa situazione e criticare il governo. Mi sono appena sentito con il ministro Piantedosi, ci vedremo a breve. Bonaccini è il governatore dell'Emilia Romagna e quindi è interessato da questa insomma ondata di nuovi CPR che si vogliono costruire. L'articolo appunto ci parla di, anche a livello di prese di parola, di come quello che ha fatto il governo viene affrontato dai vari interpreti politici, e c'è anche un'intervista a Zaia che ovviamente vi risparmiamo, anche se in qualche modo c'è del realismo, c'è una tempesta perfetta, rischiamo una crisi sociale. Però dice che il problema sono i rimpatri. Questo appunto sulla questione migranti, che è un po' la notizia del giorno e lo continua a essere da qualche giorno. Andiamo anche a vedere quello che c'è sulle pagine del Manifesto rispetto a questo tema. Centri per i migranti come basi militari, strappo del governo. Anche qua dice che continuano i malumori dei presidenti della regione. Sulla stessa pagina viene anche riportato il processo all'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, sentenza rimandata al prossimo 11 ottobre. Mimmo Lucano e altri 17 accusati di aver dato vita a un'associazione a delinquere che avrebbe strumentalizzato il sistema dell'accoglienza nella cittadina ionica di Riace. Patto su migrazione e asilo, negoziati in stallo, caos UE, mentre Austria e Francia aumentano i controlli, perché appunto l'abbiamo visto, ci sono state anche delle prese di parola da parte ad esempio in Francia di Darmanin e di altri rappresentanti degli stati europei rispetto alla chiusura, rispetto alla redistribuzione delle persone migranti che arrivano nei paesi europei. Si è parlato appunto di non voler assorbire il flusso di migranti in arrivo in Italia in queste settimane. Quindi insomma questa è un po' tutta la partita che è in campo sulla pelle delle persone migranti, ricordiamolo, persone che appunto che vengono in realtà completamente cancellate in questa storia, se non fosse per magari riproporre video che ho visto girare in questi giorni, ad esempio, in cui ci si sorprende e ci si indigna per il fatto che magari questi ragazzi ci abbiano un cellulare, e quindi viene come al solito messa in dubbio la veridicità delle motivazioni e la fondatezza delle ragioni di queste persone per scegliere di lasciare il proprio paese, una scelta che ovviamente gli italiani e le italiane sono dimenticate cosa può voler dire in una maniera radicale, come fanno le persone che dall'Africa e non solo arrivano in Italia. Poi in questo momento è sotto la lente ingrandimento soprattutto questo flusso di migranti dall'Africa, ma ricordiamo che è una percentuale bassa in realtà degli immigrati che arrivano in Italia, che arrivano anche da molte altre parti del mondo. Questo sempre per ricordare come poi questo tema venga in primo luogo trattato infarcendolo di bugie e di mezze verità, per non dare mai in realtà a chi osserva le politiche del governo e a chi prende parola anche semplicemente all'interno dell'opinione pubblica su questi temi, senza avere in realtà gli strumenti per capire che cosa gli sta succedendo attorno. Ora dalle pagine del manifesto: il summit climatico punta sul sud globale, nessun invito per USA, Cina e Italia. Se il sud globale sta rivendicando un peso maggiore sulla scena politica planetaria, sfidando in maniera crescente l'egemonia occidentale, in particolare sull'emergenza climatica, che la sua voce si fa sempre più forte. Non ha fatto eccezione il Climate Ambition Summit, ancora in corso, convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, allo scopo di stimolare l'azione di governi, imprese, istituzioni finanziarie, autorità locali e società civile sul fronte dell'emergenza climatica e della transizione verso un'economia basata sulle energie rinnovabili. Sono stati invitati solo i paesi in grado di presentare piani concreti per azzerare le emissioni. Non sarà un summit nonsense, aveva promesso Guterres, e non sorprende allora che i leader di Cina e Stati Uniti, i due principali paesi inquinatori, non figurano tra i 41 relatori del vertice, e tantomeno sorprende che non ci sia l'Italia, mentre sono presenti, oltre all'Unione Europea, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna. Grande l'attesa per i contributi portati dal Brasile e dalla Colombia, i cui presidenti sono già distinti per le forti denunce nei confronti del nord del mondo. Se i paesi ricchi, aveva tuonato Lula, devono la loro crescita a un modello caratterizzato da alti livelli di emissione di gas a effetto serra, sono le popolazioni vulnerabili del sud globale le più colpite dalle perdite e dai danni provocati dal cambiamento climatico. I paesi in via di sviluppo non vogliono ripetere questo modello, ha assicurato il Brasile, dicendoci comunque certo di poter realizzare un modello al tempo stesso socialmente giusto e ambientalmente sostenibile. Questo lo dice Lula. Ugualmente duro è stato Gustavo Petro, secondo cui nell'ultimo anno l'umanità è avanzata di un altro po' e senza tentennamenti verso la propria estinzione. In Colombia nel 2070 resteranno solo deserti, i popoli si riverseranno a nord, non più attratti dai lustrini della ricchezza, ma da qualcosa di più semplice e vitale, l'acqua. Questo insomma una fotografia abbastanza realistica e cruda di quella che è una realtà dove l'intervento da parte dei governi su questi temi non punta mai verso i reali problemi, dove appunto non osserviamo ormai da anni questo grido in qualche modo ipocrita durante questi summit, che ce ne sono ogni anno più di uno, che fotografano una situazione disperata, ma non c'è nessun tipo di intervento da questo punto di vista.
Oh, hey!
E un'altra notizia che riguarda l'Italia la riprendiamo dalle pagine della Stampa, ed è questo discorso di Mattarella nell'incontro con il capo di Stato tedesco. Il tema delle riforme del patto di stabilità, con Berlino che chiede il ritorno all'austerità. L'articolo è di Ugo Magri. Mattarella fa leva sull'amicizia che lo lega a Steinmeier e cerca di ammorbidire le posizioni di Berlino laddove appare più sospettosa nei confronti dell'Italia. Leggiamo già queste righe della prima pagina. C'è un bilaterale che si è svolto a Siracusa, dove Steinmeier è venuto in visita. Il colloquio spazia a 360 gradi, dall'Ucraina alla transizione ecologica, al rapporto con i BRICS, alla candidatura di Roma per Expo 2030, su cui fortissima è la competizione dell'Arabia Saudita. Ovviamente il discorso cade sul boom degli sbarchi che ha visto la Germania irrigidirsi davanti alla prospettiva di nuovi arrivi. Anche qui segnali di dialogo. Stamane Mattarella accompagnerà Steinmeier in elicottero a constatare il disastro dei roghi estivi. L'Italia toccherà con mano il presidente tedesco, non è solo luogo di transito verso il nord Europa, rimane un paese impegnato nell'accoglienza e nell'integrazione. Insomma, queste sono, leggiamo sempre le righe dei quotidiani con una variabile difficoltà molto spesso grossa. Qua insomma sono frasi veramente false, ma ciò che più preme a Mattarella durante il colloquio al Castello Maniace di Siracusa è dare una mano sul patto di stabilità. Dobbiamo trovare un'intesa per regole condivise, come obiettivo la crescita. Il rallentamento dell'economia cinese è la conseguenza della guerra, cioè questi erano i fenomeni di cui tenere conto. Il bilancio UE dovrebbe essere ambizioso, insiste il capo dello Stato, investendo risorse nelle sfide fondamentali. La riforma del patto di stabilità è terreno di duro scontro in Europa, il governo si batte con le sue tattiche e con i suoi argomenti per modificare la proposta. Due giorni fa il titolare dell'economia Giorgetti aveva messo in guardia: se non si scorporano gli investimenti dal monte del deficit sarebbe matematicamente impossibile rispettare le nuove regole. Questa è una situazione che si ripete uguale a se stessa. La questione dell'austerità, insomma, negli ultimi 15 anni ci ha accompagnato abbastanza spesso, ne abbiamo visto gli effetti devastanti. Sfiducia Italia, sempre sulla politica economica, nuove critiche dal Financial Times, nel mirino il DL Capitali che ridisegna le regole della borsa, crescono i malumori della finanza verso il governo e per gli analisti di Citi nel 2024 sarà recessione. Sempre sulla questione economica, Bonomi frena Giorgetti, i mercati non ci attaccano, pensiamo a fare le riforme. E appunto i mercati non ci attaccano, riportato questo virgolettato, perché insomma abbiamo visto come questo governo anche sulla questione dei migranti diciamo utilizza spesso e volentieri una sorta di approccio complottista in cui c'è una mano occulta dietro alle difficoltà politiche dell'Italia, dietro al flusso dei migranti, ai numeri dei migranti in arrivo sulle coste italiane. Non è possibile che questo sia dovuto semplicemente allo stato disastroso delle cose che ci sono sia qua, ma in particolare nei luoghi da cui parte la maggior parte delle persone che abbandona il proprio paese e arriva in Italia. Non è possibile che ci sia insomma delle cause effettive per la situazione che viviamo, ma ci deve essere un qualche complotto, ci deve essere un interesse sovranazionale, un interesse più forte di quello italiano che va a portare l'Italia nel baratro, perché non può essere l'inettitudine e la scelleratezza delle politiche di questo governo che non risolvono in nessun modo i problemi che abbiamo di fronte, problemi strutturali, problemi che conosciamo bene e che d'altro canto non vengono in nessun modo affrontati. Conte anti-Schlein sugli sbarchi, ritorna alla linea dura e la sua scelta irrita il PD e proprio oggi vedrà Grillo. Questi insomma leggiamo giusto qualcosa di quello che sta facendo l'opposizione al governo, quindi i due leader dei principali partiti che sono Conte e la Schlein. Si parla di migrazioni, Elly Schlein aveva dichiarato il PD è per l'immigrazione indiscriminata, che invece secondo noi non è possibile. Questo, scusate, è quello che Conte aveva fatto arrivare tramite Bruno Vespa, tramite la televisione, rispetto a quello che il PD secondo Conte ha in mente. alla signora Teresa, anni 84, che l'altra sera aveva preparato pranzo e cena per i migranti dell'hotspot e che ieri ha apparecchiato la tavola. Anche per lui Conte ha ribadito tutti i concetti messi in fila nell'ultima settimana, riassunti a beneficio di tutti coloro che ha incrociato durante la visita a Lampedusa, compresa la militante che l'ha quasi implorato di convincere Di Battista a rientrare nei ranghi. Vabbè, insomma, questo veramente dettagli poco interessanti. Né con la Meloni, insomma, quello del governo è un bluff, ma nemmeno col Partito Democratico e la sua immigrazione indiscriminata, con cui la collaborazione viene riconfinata al perimetro della battaglia comune sul salario minimo. Come assaggiando il dolcetto imbevuto del tè che inchiodava Proust all'infanzia con la vecchia zia Leoni, Conte va alla ricerca del tempo perduto e riporta il Movimento 5 Stelle alle origini, quando sul delicatissimo tema dell'immigrazione il progetto, che sulla carta non era né di destra né di sinistra, assomigliava decisamente più alla prima che alla seconda. E insomma, questo è la meraviglia di questo paese. Non ci stupiamo di trovare il 5 Stelle su posizioni di questo tipo, e probabilmente dagli interni in buona parte abbiamo finito. Sul Corriere della Sera c'è anche un articolo che parla del PNRR, in arrivo altri 35 miliardi da linea di fitto per il negoziato UE, il ministro bene la trattativa, avanti sulla terza e quarta tranche. Insomma, articoli che sono spesso presenti sui quotidiani di questo tipo, che vanno a ribadire di volta in volta quant'è la nuova tranche, tutte le tranche, come quotidianamente vengono redistribuiti questi fondi, come si cambia leggermente l'utilizzo di questi fondi, quella che viene chiamata una boccata d'ossigeno. Questo lo dice Fitto rispetto alla decisione della Commissione UE di dare appunto questa rata. Si parla del nodo degli studentati, il segnale, appunto, c'è stata una riunione a Palazzo Chigi che è servita a mandare a Bruxelles il segnale che il governo, all'indomani del via libera alla modifica sulla quarta rata, serra le fila, in particolare sulla realizzazione degli alloggi per gli studenti universitari. La Commissione UE ha accettato che l'obiettivo fosse tolto tra quelli da raggiungere nel secondo semestre del 22 e fosse invece inserito rispetto al 23. Si parla di una quinta rata da rivedere, del Repower EU, degli incentivi, insomma, sono ormai anni che si parla di questi fondi arrivati, dedicati ai paesi europei, ma in particolare all'Italia, che ne beneficia più degli altri rispetto a le difficoltà economiche che ci sono state per la pandemia. Questo ancora dagli interni, dai quotidiani di oggi, come vi dicevo, dal Corriere della Sera. Non ci sono, mi sembra, tantissime altre notizie interessanti. Faccio un altro stacco musicale, così mi sfoglio bene i quotidiani, e poi passiamo agli esteri, che sono sicuramente meritano un po' di spazio. 19.08, siete sempre all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Un saluto, un buongiorno a chi si fosse svegliato soltanto ora. E abbiamo quasi concluso le notizie dagli interni, ma abbiamo ancora qualcosa. Intanto più quotidiani riprendevano questa questione che, diciamo, sulla quale non andiamo troppo a fondo, ma la questione della Santanchè, open to fallimento, altri guai giudiziari per la ministra. La procura di Milano ha chiesto la liquidazione giudiziale di tre società del Key Group che appartenevano alla titolare del turismo. Appunto, qua vengono riportate delle tappe della vicenda, cioè dopo il naufragio della composizione negoziata, a maggio Key Group propone il concordato semplificato al tribunale, bloccando le richieste di crack dei creditori. Poi ci sono state le domande di liquidazione giudiziale proposte solo due giorni dopo, e poi nel procedimento civile interviene ora anche la procura, che esprime parere contrario al concordato e che chiede il fallimento. Quindi questo è un po' quello che è successo. Per i PM accettare il concordato semplificato sarebbe solo un atto di fede. I magistrati, Bioera è in grave stato di insolvenza, non può offrire garanzie. Quindi questa è Bioera SPA, che anch'essa, insomma, dopo il caso Visibilia va a aggravare, insomma, in qualche modo a livello pubblico la situazione della ministra Daniela Santanchè, anche se ad ora, insomma, non c'è nessun tipo di segnale che questo possa portare a qualche problema reale per la ministra in termini del suo ruolo politico. È, come si dice, bella attaccata alla sua poltrona e era stata anche difesa a spada tratta dal governo, che non ha messo in discussione in nessun modo la sua posizione. E c'è anche appena sotto la notizia rispetto ai limiti alle intercettazioni. Forza Italia al ministro: sei peggio di Bonafede, il governo boccia gli emendamenti dei berlusconiani sull'uso del Trojan. Questa è la situazione al Senato. L'avvocato Azzurro Zanettin fa inserire nelle relazioni sull'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni una paginetta sulla scorta di un'illuminante sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Dice che, citando non senza malizia, l'audizione del dottor Musolino, segretario delle odiate toghe rosse di Magistratura Democratica, che propone un supplemento di riflessione sull'uso del Trojan per reati minori come la corruzione. Insomma, l'abolizione della legge spazza corrotti voluta nel 2019 da Bonafede, il PD gridando al colpo di mano, il 5 Stelle denunciando una giustizia classista. Contemporaneamente Forza Italia alla Camera sommerge di emendamenti il decreto del governo che ha esteso retroattivamente le intercettazioni a tutti i reati aggravati dal metodo mafioso, vanificando una sentenza della Cassazione. Fratelli, Forza Italia rimane uno dei pochi partiti che fa qualche tipo di battaglia che potremmo in qualche modo distorto definire garantista, in un paese dove ormai questo garantismo a sinistra non esiste più, spazzato via dall'antiberlusconismo e dalla retorica degli ultimi 10 anni del Movimento 5 Stelle. Forza Italia, per assurdo, rimane da tempo l'unico partito che in qualche modo mette in discussione il fatto che ci possa essere una mano libera totale nelle indagini. Ovviamente questo è una cornice generale in questo caso, o in generale, insomma, lo fa soprattutto per garantire a se stessi e ai propri elettori, che non certo sono persone che finiscono incastrate in inchieste ingiuste o che fanno anni di carcere per semplicemente per la propria provenienza sociale o per gli ambienti in cui sono cresciuti, i quartieri magari difficili in cui crescono, ma semplicemente perché rubano soldi a destra e a manca con le proprie aziende. E quindi, diciamo, l'elettorato di Forza Italia è interessato a questo tipo di attenzioni, diciamo, che non gli facciano mettere le mani nel portafoglio e non gli facciano magari scoprire i propri interessi. C'è un altro articolo che vale la pena leggere, ancora dagli interni, dalle pagine del Fatto Quotidiano, e riguarda delle dichiarazioni di Crosetto, che ha dichiarato che siamo gli ultimi della NATO per le spese militari. Il Fatto Quotidiano dal titolo dice: che Crosetto dà i numeri. Allora capiamo un po' meglio di cosa si tratta. Crosetto ha detto che saremo tra poco tempo gli unici probabilmente a non aver rispettato l'impegno a destinare il 2% del PIL alle spese militari previste dal 2006 in ambito NATO. Poco tempo e probabilmente rendono le dichiarazioni resa ieri dal ministro della difesa durante un question time alla Camera abbastanza vaga da sfuggire all'alternativa vero o falso. Ma certo il ministro dal suo punto di vista è molto ottimista, forse un po' troppo. Solo 11 paesi sui 31 dell'alleanza, come osservato dall'amichevole interrogante Colucci, i Noi Moderati, il gruppo di Lupi, secondo le stime NATO dovrebbero superare il fatidico 2%. Un anno importante perché è il secondo della guerra in Ucraina, le spese militari complessive dei membri dell'alleanza superano i 1.260 miliardi di dollari, in leggero aumento sul 2022. Oltre il 2% del PIL sono Stati Uniti, Polonia, Grecia, Estonia, Lituania, Finlandia, Romania, Ungheria, Lettonia, Regno Unito e Slovacchia, quasi tutti i paesi dell'est europeo e dunque più vicini alla Russia. Non c'è la Germania, che anzi ha fatto un passetto indietro sull'impegno di raggiungere subito il 2%, come aveva annunciato a caldo Olaf Scholz. Berlino ci arriverà in 5 anni. Per noi, che siamo attorno all'1,5% del PIL, vorrebbe dire un aumento della spesa militare nell'ordine di 13 miliardi di euro. Dovrebbe raggiungere la soglia del 2% la Francia, che è appena sotto, 1,94. Crosetto ha anche ricordato che l'impegno del 2% è stato confermato da tutti i governi che si sono succeduti negli anni scorsi, un riferimento a Conte, che oggi si oppone alla fornitura di armi all'Ucraina. L'unico ministro della difesa che ha parlato delle difficoltà legate allo stato del bilancio e al patto di stabilità è stato il ministro dell'attuale governo, cioè lui, per poi sottolineare: ci mancherebbe quanto siano importanti le forze armate anche per i compiti che svolgono in patria in tempo di pace. Questo lo ribadisce ovviamente Crosetto. Crosetto ribadisce anche che alcuni costi li coprono gli sponsor privati e che oltre alle esibizioni i piloti compiono anche addestramento, questo rispetto alle frecce come eccellenza e simbolo dell'italianità, appunto, rispetto a quello che dicevamo prima. E ora, leggendo anche quest'articolo, mi sono ricordato che avevamo trovato dalla prima pagina del Manifesto, se non sbaglio, o forse era del Fatto Quotidiano, un articolo che riguardava le frecce tricolori, e quindi magari lo andiamo a cercare. Era dalle pagine del Manifesto, a pagina 8, andiamoci un secondo, e ok, per parlare appunto delle frecce. Ecco qua, l'articolo è di Mauro Ravarino: frecce tricolori a Caselle, c'era un rischio certificato. Si parla dell'incidente appunto avvenuto in questi giorni, dove ha perso la vita una bambina. Negligenza o sottovalutazione del rischio potrebbero essere queste le due chiavi per capire come sia potuto succedere l'incidente di San Francesco al Campo, nei pressi dell'aeroporto Caselle Torino. L'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, monitora costantemente il wildlife strike negli aeroporti italiani, ovvero l'impatto violento tra un aeromobile e uno o più animali selvatici, prevalentemente uccelli, bird strike. Nell'ultimo rapporto, che si riferisce ai dati del 2002, l'esistenza di un rischio bird strike per Caselle è certificata, con un trend stabile ma con un leggero aumento di casi. Ne sono stati registrati 17 su oltre 42.000 voli. Al proposito, sono 15 giorni prima del tragico incidente di una settimana fa. Un Airbus 321 della compagnia Wizz Air diretta a Catania era stato costretto a rientrare immediatamente per un bird strike a un motore. Nel report si illustrano anche le procedure messe in atto dal gestore dell'attività aeroportuale per quanto riguarda la gestione ecologica e i sistemi di dissuasione diretta: 4 auto con sirene lampeggianti, 22 falconi addestrati, 2 cani border collie, laser, una pistola a salve e un cannone a gas. Questo spiegamento di forze è intervenuto sabato nelle ore precedenti al decollo delle frecce tricolori? Questa è la domanda, per dire: è stato fatto quello che, dati le inchieste e dato appunto la consapevolezza di questo rischio, le dotazioni che erano presenti per evitare questi incidenti? Tra gli obiettivi futuri, il rapporto cita un nuovo tavolo di lavoro con gli stakeholder che insistono nelle aree limitrofe allo scalo, con l'obiettivo di migliorare la collaborazione nella campagna di riduzione. delle attrattive esterne all'aeroporto che non vengono però specificati. Questa insomma, per ribadire il fatto che appunto questo che viene raccontato come un incidente tragico era evidentemente o molto probabilmente evitabile, e non ci risulta difficile capire come questo tipo di diciamo attività legata al volo delle frecce tricolori è completamente inutile ed è semplicemente una vetrina per il mondo militare. Le notizie dagli esteri riguardano soprattutto l'est, riguardo appunto al Nagorno-Karabakh e al conflitto in Ucraina. Infatti ci sta Zelensky, che al Consiglio di Sicurezza ha dichiarato di voler togliere il diritto di veto a Mosca, palazzo di vetro fragile, sì alle riforme di Gutierrez di cui abbiamo già parlato. Il presidente dell'Ucraina ha affermato che è ingiusto che miliardi di persone in tutto il mondo non abbiano un rappresentante permanente nel Consiglio di Sicurezza, mentre la Russia lo ha. Zelensky ha anche invitato i governi a sostenere il piano di pace in 10 punti dell'Ucraina, che include la richiesta di un ritiro completo dell'esercito russo. Un piano di pace che è un piano di vittoria assoluta in una guerra che difficilmente potrà vedere esattamente questo scenario, ma non interessa, l'importante insomma è portare avanti questa propaganda che è partita dal primo giorno dell'attacco russo e che non vede in realtà un possibile via d'uscita da questa situazione. Quindi le dichiarazioni di Zelensky sono state molto chiare. Quello che ci sono stati altri fatti, il ministro degli esteri russo Lavrov ha suggerito che per far finire la guerra gli Stati Uniti potrebbero ordinare a Kiev di negoziare, e Biden non potrebbe essere più distante da un'opzione di questo tipo. Questa assemblea generale ha continuato a mettere in luce la instabilità che il mondo attraversa. Il presidente iraniano Raisi, con una copia del Corano in mano, ha assicurato che il suo paese non rinuncerà mai al diritto di avere l'energia nucleare per scopi pacifici. Che immagine terribile. Raisi ha quindi invitato gli USA a mostrare buona volontà e a revocare le sanzioni. Biden si è incontrato con il premier Netanyahu per la prima volta da quando il leader israeliano è tornato in carica, quasi 9 mesi fa. Il fatto che l'incontro abbia avuto luogo a margine dell'Assemblea Generale e non alla Casa Bianca, come Netanyahu avrebbe voluto, sottolinea le relazioni tese tra Washington e uno dei suoi alleati più stretti, per via della controversa revisione giudiziaria di Netanyahu, per le misure militari adottate nella Cisgiordania occupata e per quello che il presidente USA ha definito il governo israeliano più estremo che abbia visto in 50 anni. Durante l'incontro Biden ha anche spinto per la normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, ipotesi cara a Trump, a cui Netanyahu aveva già aperto in precedenza. Durante l'Assemblea Generale i telefonini sono stati trasformati in nuovi strumenti diplomatici per ignorare gli oppositori. Ieri l'ambasciatore russo si è concentrato sul suo mentre parlava Zelensky, e l'ambasciatore ucraino ha fatto lo stesso mentre parlava il ministro degli esteri russo. E ancora quello che succede in Nagorno-Karabakh, dalle pagine del Manifesto, l'articolo di Sabato Angeri. La resa dei separatisti armeni chiude i giochi. Un solo giorno di operazione antiterrorismo, è un virgolettato, l'operazione antiterrorismo è quello che è stato dichiarato da parte dell'Azerbaigian, è bastata a cancellare la Repubblica dell'Arstak, esulta Erdogan. È la fine di un... perché sono coinvolti gli armeni, sappiamo che Erdogan in generale rispetto a armeni, curdi, ha una visione molto molto chiara. E è la fine di un'epoca in Nagorno-Karabakh. Da oggi, per la prima volta della dissoluzione dell'Unione Sovietica, la regione separatista azera a maggioranza etnica armena passerà sotto il controllo dell'Azerbaigian. È bastato un solo giorno di operazione antiterrorismo, ma stavolta non c'è spazio per i distinguo come quelli che furono sollevati dopo la pace del 9 novembre 2022, a conclusione della guerra dei 44 giorni che vide un trionfo di Baku. Oggi si chiude un capitolo per il quale da quasi 30 anni generazioni di armeni armeni con e senza passaporto si sono battuti e sono morti, e si completa il disegno del presidente azero Aliyev di riconquistare l'enclave separatista dell'Arstak, dalla quale l'esercito azero era stato malamente cacciato nella prima guerra del 91-93. Sullo sfondo esulta Erdogan, padrino di Aliyev e principale sostenitore delle forze armate azere. Sono proprio i droni Bayraktar forniti dalla Turchia ad aver permesso nel 2020 a Baku di schiacciare il nemico, impreparato, mal guidato e dotato di armamenti troppo obsoleti. Il progetto neo-ottomano, anche detto di pan-turchismo, di riunire i popoli turcofoni dal Mediterraneo e il Turkmenistan, passando per l'Azerbaigian e il Mar Caspio, è più vicino. Esultano anche le compagnie di trasporti. Turchia e Azerbaigian hanno più volte accusato l'Armenia di ostacolare i lavori per l'apertura del corridoio di Zangezur, una striscia di terra che dovrebbe collegare il territorio azero alla piccola enclave del Nakhchivan. Da qui, ha promesso Aliyev, passerà la via commerciale più importante del Caucaso del Sud. Ed è proprio qui che gli armeni ora vedono il pericolo maggiore. Osservando una qualsiasi mappa si vede come la regione armena di Siunik è l'unico ostacolo che rimane tra Ankara e Baku per il completamento della continuità territoriale. Ed è proprio ciò che dicono i russi sui propri canali Telegram da 24 ore. Prima il Nagorno-Karabakh, poi sarà la volta del Siunik e a quel punto Erevan. Per l'Armenia è finita. In generale il mondo russo ha reagito in modo molto emotivo all'offensiva militare azera. Le critiche del governo di Pashinyan al contingente di pace russo posta a garanzia della fragile pace del 2020. Ora veniamo a sapere che Pashinyan è venuto a sapere della tregua dal governo russo. Molto bene, scrive qualcuno, citando le parole del premier armeno che si dice estraneo ai negoziati. Accuse pesanti, spesso incentrate sul tradimento del Cremlino. Noi avremmo dovuto difendere una regione che neanche l'Armenia ha mai voluto riconoscere, si legge sul blog militare con la Z. Per quanto di parte, l'accusa cita un fatto: Erevan non ha mai voluto discutere dello status dell'Arstak al di fuori dei confini azeri. Come osservano gli analisti, Pashinyan dal punto di vista strategico non è stato lungimirante, si è inimicato Teheran e Mosca, alleati storici, isolandosi nella regione. Questo è un po' il quadro di quello che è successo in Nagorno-Karabakh e la e insomma gli equilibri, gli interessi che questi fatti di guerra coinvolgono. Lo leggiamo, lo abbiamo letto da questo articolo che probabilmente insomma basta per rendere la questione e la situazione. Questo è uno degli articoli che riguardano gli esteri che si possono leggere nei quotidiani di oggi, dal Corriere della Sera. Ci muoviamo fino a Londra e Rishi Sunak, il primo ministro britannico, ha congelato la svolta green. Dichiara: dobbiamo essere più pragmatici. Si parla dello stop ad auto a benzina e caldaie a gas. C'è stata una marcia indietro. In un discorso di portata storica, il premier ha fortemente diluito i precedenti impegni in tema di transizione energetica. Sunak ha ribadito l'impegno del suo paese a raggiungere la neutralità di emissioni, la cosiddetta net zero, entro il 2050, ma ha aggiunto che occorre un approccio realistico che non finisca per imporre costi inaccettabili alle famiglie britanniche. Dunque il bando alla vendita di nuove automobili a benzina e a diesel è stato spostato dal 2030 al 2035. Lo stesso è stato fatto per il bando delle caldaie a gas e a petrolio. La svolta ha spaccato il Partito Conservatore e suscitato reazioni negative da parte del mondo imprenditoriale. Il critico più prominente è stato Boris Johnson, ma tutta l'ala moderata e verde dei Tory ha messo in guardia dal rischio di perdere del tutto i consensi dei giovani e della borghesia liberale. La frenata di Sunak ha trovato il plauso dell'ala destra del partito, da sempre scettica in materia ambientalista. La svolta del governo è anzitutto una motivazione elettorale. A luglio i conservatori, a sorpresa, erano riusciti a mantenere il controllo di un seggio alla periferia di Londra che sembrava destinato a passare ai laburisti. A detta di tutti gli osservatori, la ragione del successo era dovuta all'opposizione all'espansione a tutta la capitale della zona a basse emissioni. Persino il leader laburista Starmer se ne era reso conto e aveva chiesto a Khan una pausa di riflessione. Il partito di Sunak intende presentarsi come il difensore degli interessi concreti della gente comune di fronte a chi finirebbe per scaricare i costi della transizione ecologica sulle fasce meno abbienti della popolazione. Stiamo vedendo uno scenario simile qua a Roma con la ZTL di cui abbiamo parlato da questi microfoni. la questione delle emissioni e del trasporto privato su automobile e dell'impatto ambientale che ha, oltre all'impatto in termini di traffico e di tempi che richiede lo spostamento all'interno di una città come Roma, è un tema molto importante. È ovvio che le proposte di ZTL di divieto di accesso di auto che hanno un livello di emissioni troppo alto all'interno del centro della città è una soluzione che, oltre a lasciare più puliti i quartieri del centro e identici a loro stessi quartieri in periferia, penalizza tantissimo le persone che vivono la periferia, che fanno dei lavori che non gli forniscono un reddito, un salario sufficiente a acquistare automobili di ultima generazione, che si troveranno costretti a fare dei sacrifici enormi oppure a non muoversi più con l'auto, che di base potrebbe essere positivo se non fosse che i trasporti pubblici non funzionano e non ci sono investimenti in questo senso. Quindi porteranno a scaricare il costo della transizione ecologica sulle fasce della popolazione più deboli, un processo che denunciamo da tempo e che in tanti e in tante denunciano, un processo che ha visto in Francia il movimento dei gilet gialli per primo in Occidente alzare una voce, una voce che inizialmente veniva scambiata come semplici interessi personali e guardare al portafoglio di una classe piccolo borghese, una classe media schiacciata dai costi dei carburanti, ma sicuramente invece dopo un po' di tempo, oltre a una svolta più ambientalista in senso generale del movimento, è stato chiaro, penso a tutti e tutte, come effettivamente i costi di questa transizione energetica, di questa transizione ecologica, non devono essere scaricati su chi già fatica ad arrivare alla fine del mese. Prima di passare alla cronaca di Roma, recuperiamo un articolo che avevo perso dalla Stampa. Il titolo è "Negazionista per lo stretto", a capo del comitato tecnico in Sicilia il geologo Alberto Prestininzi, sostenitore di tesi antiscientifiche. Un virgolettato di questo geologo è: "Il cambiamento climatico non esiste, la polemica nomina preoccupante nel mirino l'autonomia degli esperti". Questo Prestininzi era ordinario di ingegneria della Terra alla Sapienza, è anche uno dei firmatari della petizione che afferma che il cambiamento climatico non esiste, ha detto che clima e inquinamento sono due cose che non hanno nulla in comune, il pianeta non è mai stato bene come adesso. Questa è una scelta ovviamente del ministro Salvini, il ministro dei trasporti. Questo appunto è la figura che è stata identificata.
nell'articolo si parla ancora delle dichiarazioni, tra l'altro il geologo è anche tra i partecipanti di un convegno organizzato dall'organizzazione antiabortista Ultra Cattolica Pro Vita e Famiglia. Titolo è Custodire l'ambiente custodendo l'uomo, perché le bugie ambientaliste radicali minacciano la vita umana sulla terra. A giugno ho anche rincarato la dose in un'intervista al sito Start Mag, dicendo che i dati analizzati mostrano che non c'è appunto un'emergenza climatica. In quest'articolo insomma si riprendono tutte queste dichiarazioni, ma questo accademico, ex accademico negazionista, guiderà la commissione di esperti che dovrà offrire supporto e consulenza, quindi perizie tecniche e scientifiche, sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Fra le file dell'opposizione insorge solo il portavoce di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi, Bonelli. Allarme anche gli armati anche gli attivisti del gruppo Invece del Ponte. La sostenibilità di un'opera pubblica così impattante non può essere garantita da chi nega che l'ambiente sia impoverito e alterato dall'azione umana. È particolarmente preoccupante questa nomina, è evidente, e insomma mi era sfuggita, credo era importante leggerla. Ancora delle notizie dagli esteri, le leggiamo dal Dubbio. Infatti si parla rispetto all'Iran, ancora donne, rispetto alle donne iraniane, ancora una frustata, punizioni più crudeli per chi non porta il velo. La stretta di Teheran arriva un anno dalla morte della giovane Mahsa Amini. Il parlamento iraniano ha approvato un disegno di legge che rafforza le sanzioni contro le donne che non indossano il velo obbligatorio, e questo lo leggiamo dalla prima pagina del Dubbio, giornale ovviamente con una particolare attenzione rispetto alle questioni legislative e giudiziarie. Ora appunto porta uno sguardo fino all'Iran, sto cercando la prosecuzione dell'articolo, eccola. E l'articolo è di Alessandro Fioroni. E il Parlamento di Teheran ha infatti legiferato rispetto a questo inasprimento dei provvedimenti punitivi contro chi esce in strada o frequenta luoghi pubblici senza indossare l'hijab. L'agenzia di stampa IRNA ne ha dato notizie. I parlamentari hanno approvato l'attuazione del progetto di legge Hijab e Castità per un periodo di prova di 3 anni. La legge avviene simbolicamente pochi giorni dopo il primo anniversario della morte della ragazza curda caduta il 16 settembre. Qua viene un po' ricordata la storia, donna 22enne che era stata arrestata proprio per una supposta violazione del codice di abbigliamento secondo la famigerata polizia morale, e il velo non era indossato da Mahsa in maniera appropriata, nonostante il movimento nato sotto lo slogan Donna, Vita e Libertà abbia diminuito di molto la sua capacità di mobilitazione anche grazie agli arresti di massa e alle condanne a morte. Le ragazze ancora sfidano in numero crescente il regime, uscendo a capo scoperto, specialmente nelle grandi città, atti di ribellione che danno il senso di quanto ancora sia vivo e generalizzato il fuoco dell'opposizione sociale e politica, anche se espresso attraverso singoli atti. E dalle pagine del Dubbio, dalla prima pagina, ritroviamo un altro articolo rispetto a quello che sta succedendo in America. Viene definito dal Dubbio orrore in USA, sopravvive all'iniezione letale ma il giudice ordina asfissiatelo. L'Alabama fissa una nuova esecuzione tramite l'azoto, un metodo mai applicato. Una notizia che insomma è arrivata fino all'Italia in questi giorni, quindi un condannato a morte che è sopravvissuto al primo tentativo di essere ucciso nel braccio della morte, e che diventerà la cavia di una nuova sperimentazione di un metodo per uccidere le persone condannate a morte. Ovviamente una situazione raccapricciante che appunto viene denunciata sui quotidiani. Andiamo a concludere la rassegna stampa con una rapida rassegna delle cronache di Roma. Sul Corriere della Sera, città cantiere, ecco come muoversi, partiti 110 progetti per il Giubileo, non solo, una guida ragionata per schivare il traffico. Poi vengono i brividi a pensare a questa situazione. Roma è una città dove già è infattibile muoversi, e se ci deve essere addirittura una guida per schivare il traffico, siamo messi bene. E questo con una fotografia del Colosseo con una fila di turisti, perché il biglietto nominativo per il Colosseo San Giuliano accelera, questo per evitare i bagarini. Stupratore seriale, indagini su altri tre casi, il passato del Netturbino. Ci sono altri potenziali vittime di Ubaldo Manuali sulle quali la polizia ha avviato accertamenti, casi simili a quelli già individuati e che hanno portato in carcere e poi domiciliare il 59enne Netturbino di Riano con l'accusa di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini a sfondo sessuale. Gli investigatori stanno scandagliando il passato del sosia di Keanu Reeves e i suoi sei diversi profili social per rintracciare episodi che si sarebbero svolti con la stessa modalità di quelli già contestati a Manuali: conoscenza nata online, appuntamenti a casa di lui o delle donne, narcotici nel bicchiere di alcol e abusi filmati col suo smartphone. Recupero difficile, ostia balena morta arriva sulla spiaggia. E questo lo leggiamo sempre sulla cronaca di Roma. Vediamo cos'altro c'è di interessante. L'editoriale è di Gianna Fregonara, gli Atenei tra chiaro e scuro, la classifica Q's. Si potrebbe rimanere delusi nel leggere la nuova classifica delle università europee e degli Atenei romani: solo la Sapienza dietro il Politecnico e davanti a Bologna e Padova compare tra le prime 100 dei 688 censiti. Rispetto ai fasti del primato mondiale negli studi classici può sembrare un po' poco, anche perché le rivali Oxford e Cambridge sono al vertice anche qui. Questo dalla cronaca di Roma. Direi che non è che ci sono articoli sui quali ha senso leggere tanto altro. La cronaca di Roma del Messaggero, e il titolo principale, l'articolo, è AMA flop dei cassonetti smart, slitta il bando, le aziende pronte a ritirare i bidoni nel quartiere africano in Prati, emergenza degrado nel primo municipio, il comune aumenterà la vigilanza nelle piazze. Montati tra fine dicembre e la metà di marzo, rischiano di sparire dalla circolazione i cassonetti intelligenti installati all'Appio, al quartiere africano e a Via dei Gracchi a Prati. Sono delle campane, secchioni più capienti, da evitare lo sciacallaggio e l'emanazione di odori. Nei mesi scorsi, con oltre 200 cassonetti, abbiamo avviato la sperimentazione. Il programma, al di là di qualche problema iniziale, sta dando i suoi frutti in termini di pulizia, ma a rovinare i progetti della municipalità ci sarebbero messi le ditte che hanno fornito e incomodato i maxi recipienti. Infatti sono scaduti i contratti per la sperimentazione, le stesse ditte hanno sottolineato ad AMA l'impossibilità di proseguire in maniera gratuita. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Questi miglioramenti, ovviamente, almeno nella parte di Roma che io vivo, non si vedono assolutamente. E c'è ovviamente l'immarcabile articolo sul tram, i lavori in ritardo per il Giubileo, via nazionale, troppi dubbi sul tram, il progetto in consiglio comunale, il contestatissimo progetto del comune di creare una nuova linea tranviaria da Termini al Vaticano e all'Aurelio approda in consiglio comunale. È contestatissima, diciamo, principalmente dal Messaggero, perché, come ribadiamo quasi tutti i giorni, insomma, il Messaggero ha degli interessi diretti all'interno delle cordate che hanno costruito la metro C e che vorrebbero costruire nuove linee metro, e vede di malocchio invece le linee tranviarie. Comunque, l'opposizione, primo firmatario è il capogruppo di Forza Italia UDC Di Stefano. È stata depositata una richiesta al consiglio straordinario monotematico. Ci sono anche i consiglieri di Fratelli Italia, Quarzo, Barbato, Erbaggi, Masi, Mussolini. Sì, Rachele Mussolini e Rocca della Lega. Insomma, evidentemente c'è anche uno scontro politico legato a questo tram. A Roma, insomma, uno dei poli più importanti per il PD all'interno di una situazione a livello nazionale dove è stato estromesso da buona parte delle regioni e dal governo, e quindi, insomma, anche a questo si può facilmente immaginare possa dovere questa opposizione. 'Ndrangheta capitale, 20 anni al boss Carso, accusato insieme a Vincenzo Alvaro di essere al vertice della prima cellula locale dell'Andrangheta nella capitale, un'organizzazione smantellata nel maggio 22 con la maxi inchiesta propagine della DDA di Roma e Reggio Calabria. Ieri sono stati in tutto 17 le condanne inflitte in abbreviato, tra le quali anche quella a 16 anni e 6 mesi per Carso, per Domenico e Vincenzo Carso, 16 anni, 6 mesi e 12 anni, entrambi figli di Antonio. Questo, insomma, lo leggiamo dalla prima pagina sempre della cronaca di Roma del Messaggero. Picchiano gli agenti allo stadio Daspo agli amici di Sachsen, con i due danesi erano in tribuna con il fratello del calciatore. Tanto, tanto coraggio e tanta voglia da parte di, appunto, di questi due danesi che allo stadio si sono distinti per comportamenti sportivi, diciamo, nei confronti di agenti di polizia. L'uomo scoperto al Tuscolano molesta e filma due sedicenni condannato, violenza sessuale nei confronti di due minorenni, palpeggiava e riprendeva con il cellulare le vittime. Questo dalla cronaca di Roma del Messaggero. Forse varrebbe la pena, visto che l'abbiamo sempre seguita con una certa attenzione, approfondire la questione dei tram rispetto a appunto alla richiesta della seduta straordinaria. Ma c'è anche la manifestazione per il reddito, tensioni in città e traffico in tilt. C'è un'immagine di la polizia in assetto antisommossa che carica. C'è stata una protesta davanti alla prefettura di 200 militanti arrivati da Napoli, infuriati pendolari e automobilisti. Insomma, a prescindere da quanto erano infuriati, si parla del movimento disoccupati 7 novembre di Cantiere 167 di Scampia. Si protestava sulla questione del reddito di cittadinanza. Siamo stanchi di aspettare, noi vogliamo lavorare, di promesse non ne vogliamo più, lavoro 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 e niente più. Questi sono i virgolettati dei cori. Quello si parla di modifica normativa che possa consentire di accedere al lavoro stabile e non precario dopo i corsi di formazione fatti. Tra le bandiere in piazza anche quelle del sindacato Cobas. La protesta è stata vissuta, vabbè, le ripercussioni di cui parla il Messaggero ve le risparmiamo. E appunto questa seduta straordinaria rispetto al tram, leggo un virgolettato di appunto del primo firmatario che dice: Di Stefano solleciteremo come centrodestra una riunione del consiglio urgente, perché di fronte a così tante eccezioni che fanno tutti, forse qualcuno si deve porre il problema se sarà un'opera da fare o se sarà una delle nuove incompiute della città. Per noi è importante che se ne parli per riconoscere il progetto. Ci arrivano segnalazioni critiche da associazioni del territorio e residenti. Forse nel 2028, anno dell'eventuale entrata in servizio, i mezzi potrebbero essere superati, ma è un tempo così lontano che potrebbe nascere vecchio. Vogliamo capire come stanno le cose prima che venga distrutto il centro dal Vaticano a Termini, commenta Rocca. Incalza Quarzo: capiamo le criticità e se sono rispettate le procedure vogliamo aprire un dibattito pubblico. Il tram è il tram Termini Vaticano Aurelio, spinto dalla lobby filo tramviaria di sinistra con il silenzio degli ecologisti. Questo ce lo dice il Messaggero. Non si sa bene quale dovrebbe essere la vera preoccupazione degli ecologisti, che non so per il Messaggero esattamente chi sono, nella costruzione di una nuova linea tramviaria a Roma. Sicuramente qualsiasi tipo di opera pubblica impegnativa produce inquinamento, è evidente che nulla è a costo zero, ma di fronte ad una città intasata quotidianamente da decine, centinaia di migliaia di automobili, dove il trasporto pubblico è totalmente insufficiente per il numero di passeggeri che ogni giorno viaggiano a Roma e si muovono per la città, non si capisce perché un nuovo tram dovrebbe essere un problema maggiore invece della situazione attuale. Ma lo sappiamo quali sono gli interessi che il Messaggero difende. Quando sono le 9:48 e siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, la rassegna stampa si ferma, la terminiamo in questo istante.